Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. L'anno scolastico 1945-1946. L'anno scolastico incominciava alla fine di settembre e per pagarmi le spese di vitto e alloggio ridivenni per un paio di settimane manovale muratore nella chiesa di via San Gallo, dove si stava costruendo la galleria. Il locale era diventato insufficiente ad accogliere molti nuovi arrivati, tra i quali ufficiali e soldati americani e inglesi, che il sabato affollavano la chiesa, predicavano in divisa, tradotti, e tenevano la loro scuola del sabato in inglese. Poi arrivarono gli studenti, vecchi e nuovi, ed erano così numerosi che la direzione dovette chiedere ospitalità all'istituto Comandi, una scuola evangelica lì vicino, sempre in via Trieste, e una dozzina di ragazzi vi alloggiò per tutto l'anno scolastico, prendendo però i pasti in via Trieste. Una parte del centro di Firenze presentava uno spettacolo desolante. I tedeschi, prima di ritirarsi nell'agosto 1944, avevano fatto saltare tutti i ponti sull'Arno, salvo il Ponte Vecchio. Le strade adiacenti, dal Porcellino in poi, erano un altissimo cumulo di macerie che faceva spavento. Gli alleati avevano buttato sul fiume dei ponti provvisori. Dall'America arrivava molta roba anche per noi: indumenti, scarpe, saponette bianche molto profumate, lamette da barba, formaggio fuso in scatole da 5 chili, una meraviglia. Io ricevetti un bel cappotto a doppio petto, semi nuovo, una bellezza. Così la palandrana che mi era costata tanto restò nell'armadio, anche perché non avevo i soldi per farla aggiustare. Finalmente finì per svenderla per poco o nulla. Io frequentavo il secondo anno con la ragazza piemontese che avevo visto 2 anni prima, il giorno della partenza con i miei per la Lombardia. La retta scolastica, da 4.500 lire prima della fine dell'anno scolastico, per via dell'inflazione salirà a ben 12.000 lire. Ho detto 12.000 lire. Il corpo insegnante si era arricchito. Si era aggiunta la sorella Anna Lippolis, figlia del pastore Gianluigi Lippolis di Bologna. Insegnava musica, dirigeva i cori ed era la nuova precettrice. I cori che dirigeva, io che ne facevo parte, me li ricordo ancora, dopo tanti anni, quando l'Eterno, cioè il Salmo 126, ecco l'agnello di Dio, questi che sono vestiti di vesti bianche, e poi di Giuseppe Verdi, va pensiero e o Signore dal tetto natio, dal Nabucco e dai Lombardi alla prima crociata. Ebbene, quell'insegnante, precettrice, il 12-12-2012 ha compiuto ben 100 anni e si ricorda ancora delle birbonate di noi allievi, che oggi abbiamo tutti i capelli bianchi e siamo tra gli 80 e i 90. Che cosa meravigliosa raggiungere quel bel traguardo, il bel traguardo del secolo di età, conservando l'ottima memoria. La guerra era finita, ma c'erano sempre le carte annonarie, e dar da mangiare a tanti giovani della scuola non era facile. Sentite questa storia. A Bologna c'era la possibilità di avere per i collegi farina, pasta e riso con una certa facilità. Un compagno, certo Aristarco, di 16 anni e io di 17, avevamo l'incarico di andare un paio di volte al mese a Bologna a fare provviste. Si partiva al mattino in camion militari americani, coperti di solo telone, ed eravamo in inverno, Unico bagaglio, sacchi vuoti da riempire. L'autostrada del sole era di là da venire, come ho già detto. Passavamo dal passo della Futa a 900 metri di altitudine o dalla Porrettana. Indossavamo divise militari americane, acquistate per pochi soldi al mercato dell'usato americano e l'istituto avventista, per quanto riguardava il convitto maschile, sembrava una mezza caserma. L'era delle cravatte stava tramontando. Anche se eravamo infagottati nei nostri maglioni, sotto le divise faceva un freddo cane, mentre quei bolidi filavano come dannati sulle strade tutte curve, ancora sconvolte dalla guerra e dalle bombe. Arrivati a Bologna, ancora piena di macerie e talvolta piena di neve, raggiungevamo il quartiere San Mammolo, dove abitava il pastore Gianluigi Lippolis, che ci accoglieva come figli, regolarmente affamati, nonché infreddoliti. C'era sempre una colazione fumante e sostanziosa che ci aspettava. Il resto della mattinata lo passavamo a fare la coda a un panificio vicino, a riempire i nostri sacchi di farina o pasta. Pensavamo ai figli di Giacobbe che scendevano in Egitto a fare provvista di grano. Mancavano solo gli asini, ma noi gli asini li sostituivamo portando i sacchi sulle spalle. All'una un bel pranzetto. Nel pomeriggio il pastore Lippolis, oratore vigoroso, ci parlava dei suoi sermoni. Ma si avvicinava l'ora della partenza e la famiglia Lippolis ci offriva anche la cena. Che bellezza! Poi, con i nostri sacchi, in tram, si raggiungeva la stazione. Si doveva dare l'assalto al treno, sempre stracarico e regolarmente in ritardo. E dopo avere atteso non so quanto tempo, finalmente l'annunzio dell'altoparlante, indimenticabile. È in arrivo sul binario numero 3 il diretto Milano-Roma. Questo diretto arrivava tra nuvole di vapore, perché il riscaldamento andava a vapore. Era un miracolo trovare posto per noi e i nostri sacchi. A quel tempo non si sapeva quando si partiva e non si sapeva quando si arrivava. Credo ci fosse ancora un solo binario, perché le soste nelle stazioni intermedie erano sempre lunghe per fare passare gli altri convogli che venivano in senso opposto. L'atmosfera sui treni ve la lascio immaginare, con tutta quella umanità ammassata. Non era ancora vietato fumare, i finestrini rimanevano chiusi per il freddo. Non ci mettevamo 9 ore da Bologna a Firenze come pochi mesi prima, ma 3 o 4 sì, 3 o 4 sì, ripeto, per percorrere meno di 100 chilometri. Arrivati a Firenze, Santa Maria Novella, l'università militare americana aveva tolto le tende, si telefonava all'istituto perché da poco era stato installato il telefono. Grande conquista! Telefono a muro, di colore nero, nel pianerottolo al primo piano, accanto all'ingresso del convitto femminile. Mi ricordo ancora il numero 45406, e non c'era bisogno di fare il prefisso a Firenze. Accanto all'apparecchio stazionava Pasquale, un torinese di Calabria, che ufficialmente nell'attesa avrebbe dovuto studiare, ma in pratica invece dormiva della grossa, chissà perché, con un turbante bianco in testa che lo faceva assomigliare a un califfo. Pasquale dava di piglio all'ormai cigolante e scassatissimo furgoncino storico. Dopo essersi tolto il turbante dalla testa, e veniva di gran carriera a prelevarci nella notte. Era un tipo un po' estroso e prima di arrestare il trabiccolo faceva una curva spettacolare su 2 ruote, rischiando di andare a sbattere da qualche parte. Una notte, ho detto che indossavamo divise militari americane, 2 giganteschi soldati negri a bordo di una jeep della Military Police USA vennero a grandi falcate verso di noi. Ci avevano forse scambiati per commilitoni sbronzi, a quell'ora ancora in giro, e visto che si erano sbagliati se ne andarono inveendo contro di noi. Caricavamo i sacchi sul furgoncino, Pasquale in sella e noi a spingere, e ci voleva molta forza per spingere sulla ripida salita di via Trieste. Oramai era 1, a volte anche le 2. Si scaricava cercando di non far rumore e si andava a dormire. Alle 6:15 c'era la sveglia e alle 7:40 si era in classe, anche se un po' ciondolanti, diciamo. Dopo un paio di settimane si tornava nell'Egitto bolognese per ripetere l'operazione Sacchi. L'istituto avventista in quel tempo andava avanti così. Un, 2, 3. primavera 1946 fu caratterizzata da una intensa campagna elettorale per il referendum istituzionale e per la Costituente. Si trattava cioè di eleggere, di scegliere, per meglio dire, tra monarchia e repubblica e di eleggere la Costituente, cioè di scegliere gli uomini e le donne rappresentanti i vari partiti politici che avrebbero dovuto preparare la Carta Costituzionale e per la prima volta avrebbero votato anche le donne. Finalmente! Uno degli insegnanti spiegò a noi giovani, ignari e digiuni di tutto, in che cosa consisteva l'una e l'altra cosa, cioè il voto elettorale per monarchia o repubblica e il voto per la Costituente. Il 2 giugno 1946, domenica, l'Italia scelse la Repubblica e la Costituzione italiana andrà in vigore il 1 gennaio 1948. L'ex re Umberto II, chiamato il re di maggio, era diventato re il 9 maggio con l'abdicazione del padre Vittorio Emanuele III, salpato con la moglie Elena Petrovic Njegoc, originaria del Montenegro, per l'esilio in Egitto, dove morirà il 28 dicembre 1947. L'ex regina Elena, invece, si spegnerà a Montpellier, Francia, nel 1952. Ma un altro evento, del tutto personale, era accaduto. Mi ero innamorato. Succede. Ma le cose non andarono bene. Gli approcci di allora tra un ragazzo e una ragazza oggi fanno ridere. La ragazza di cui mi ero innamorato era Lea Croce, piemontese di Montaldo Bormida, un paesino in provincia di Alessandria. Era sempre sui libri, una secchiona, silenziosa, riservata e dal sorriso un po' misterioso. Da una parte sembrava gradisse le mie attenzioni, dall'altra sembrava pensare a tutto fuorché a impegni sentimentali. E c'era anche un ma. Io avevo 18 anni e lei ne aveva 22. I ragazzi e le ragazze dell'istituto si davano ancora del voi, figuratevi, e si chiamavano fratelli e sorelle. La disciplina era severa. Si andava avanti, noi innamorati, con bigliettini e in occasione dei compleanni si regalava una cartolina con stampigliato un versetto biblico o un libro di poesie. Regali poveri, di ragazzi poveri. Ma naturalmente io volevo esprimerle i miei sentimenti di persona. Scegliemmo proprio la data di domenica 2 giugno 1946. L'appuntamento era in via Bolognese, cioè alla fine della salita di via Trieste. Lei era molto elegante. Indossava una bella gonna azzurra pieghettata su una giacca rossa. Strano, perché gli uomini non si ricordano quasi mai di come sono vestite le donne. facemmo una passeggiata dalle parti di Villa Aurora, che avremmo comprato solo nel febbraio 1947. Arrivammo in ritardo alla conferenza in via San Gallo, che si teneva ogni domenica alle 17. Il comitato della scuola si riunì il giorno dopo per esaminare il nostro caso. Il direttore, il pastore Giuseppe Cupertino, e il presidente dell'Unione, pastore Luigi Baer, erano lontano, a San Francisco, Stati Uniti, a rappresentare l'Italia alla conferenza generale. Uno degli insegnanti faceva la funzione del direttore. La punizione fu severa: partenza immediata per il campo di lavoro, cioè col portaggio. Io alla Spezia e lei a Genova. E una lettera della direzione informava le nostre famiglie di quello che era successo. Purtroppo era la settimana degli esami, che demmo solo in parte. Il resto lo demmo al rientro a settembre. Comunque tutti gli esami andarono bene, grazie al Signore. E così, con altri, mercoledì 5 giugno, con il solito trabiccolo della scuola, andammo ad accompagnare Lea alla stazione. Visto che facevamo lo stesso tragitto, chiesi di poter partire con lei, ma non mi fu permesso. Non mi fu permesso. Perciò dovetti partire l'indomani mattina da solo. E così andavano le cose nell'anno di grazia 1946 per gli innamorati dell'Istituto Avventista.
La nuit, un violon joue presque en sourdine, pour nous seuls sa mélodie tendre et câline. Elle nous dit l'espoir d'aimer, la joie de vivre, tous les deux sous le ciel clair, écoutons-la. Doucement, elle nous prend et nous enivre, viens ce soir la murmurer entre mes bras. Chante, chante pour moi. Dans cette nuit de rêve, blottis tout près de toi, la douceur de ta voix vient bercer mon émoi. Chante, chante pour moi. Quand ta chanson s'élève, paraît à mes yeux plus beau, plus merveilleux dans cette nuit de rêve. Tu partis et depuis lors partout je traîne le fardeau de mon chagrin et de mes peines. Malgré tout il faut toujours que je revienne retrouver les souvenirs des jours enfuis. Mais ce soir comme un parfum des joies anciennes, un violon rejoue ce air qui me poursuit. Chante, chante pour moi. Dans cette nuit de rêve, la douceur d'une voix vient bercer mon émoi, calmer mon désarroi. Chante, chante pour moi. Pendant ces heures brèves, lentement dans mon cœur refleurit le bonheur dans cette nuit de rêve. Chante, chante pour moi. Pendant ces heures brèves, lentement dans mon cœur refleurit le bonheur dans cette nuit de rêve.
Il lunedì successivo arrivarono gli altri due compagni di lavoro, Antonio, 21 anni, classe uscente, e Ezio, 20 anni. In attesa dei compagni, presi alloggio all'ultimo piano di un palazzo mezzo sinistrato dai bombardamenti aerei alleati. Il rione era Migliarina, via Gianturco 2. Da una parte e dall'altra dell'appartamento da noi occupato allo stesso piano c'erano due famiglie avventiste, con due ragazze che suonavano molto bene il pianoforte e ci invitavano spesso a mangiare. La piccola comunità avventista spezzina, dal locale di culto sinistrato, era ancora sfollata. Quel sabato toccò a me tenere il culto in una delle due famiglie, ai pochi presenti, subito invitato, figuriamoci, uno studente di teologia della scuola di Firenze non capita di frequente e bisogna approfittarne. Fu il mio primo sermone. Predicai sugli eventi finali della storia dell'umanità. L'appartamento occupato da noi tre ragazzi era in completo disarmo, cioè senza mobili, con i servizi che funzionavano a singhiozzo. Si dormiva per terra, su dei sacchi vuoti e per cuscino un sacco vuoto arrotolato. Il gas, meno male, funzionava. Per pranzo e cena, patate lesse, un po' di olio e un formaggino, un po' di frutta, un po' di pane, stop, tutto il pranzo e tutta la cena. Il lavoro andò male fino dal principio, perché poche case purtroppo erano rimaste in piedi. Via del Prione, la via chic della Spezia, l'arteria principale, era un cumulo di macerie. Dopo un mese o poco più, d'accordo con il capocolportore, ce ne andammo altrove. Lea Croce con altre compagne, Maria e Anna Maria, si era sistemata in casa di parenti a Genova San Pier d'Arena, via Pittaluga 23/7. Ci scrivevamo una lettera alla settimana, lettere di colore azzurro, come si usava allora. Alla Spezia conoscemmo molti giovani della Chiesa metodista, perché il sabato eravamo ospiti della loro chiesetta prefabbricata, dono degli evangelici americani, perché il loro locale di culto era stato distrutto dai bombardamenti aerei, come anche era stato distrutto quello della chiesa battista. Insomma, era tutta una distruzione. Un curioso diversivo per noi tre ragazzi era quello di disturbare un gran numero di gatti che popolavano un cortile interno che era adibito a deposito di cianfrusaglie. E lì, specie la sera e la notte, miagolavano e si rincorrevano. E noi, dall'alto, eravamo all'ultimo piano, con noccioli di pesche o albicocche o torsoli di mele, cercavamo di disturbare i loro assembramenti, che noi chiamavamo i comitati gatteschi, i comitati gatteschi. Allora schizzavano via da tutte le parti, meravigliati, e noi a ridere, cattiverie di gioventù.
Riposi placida e tranquilla, il campanil di Giotto a sentinella, e in ogni cuore accendi una scintilla. Oggi per te, o Firenze, voglio cantare come cantava il paggio sotto i veroni. Non vuoi sentir le musiche d'oltre mare, ma vuoi sentir soltanto le tue canzoni. Oggi ritorni, serra di mille fiori, mentre Boccaccio narra gli antichi amori. Fiore di veleno, l'acqua dell'Arno è tutta porporina, il menestrello canta la sua pena. A una bella Madonna fiorentina. Mentre lontano muoiono le serenate, quella Maremma è tutta colori e fiori, cantano ancor le rondini innamorate, e con i fiori spacciano mille amori. Fiesole si ridesta col primo sole, ma non si spegne l'eco delle mandone. Una sorgente arcana, cinta da una collana alabastrina, sono assetato e cerco una fontana.
Alla domenica pomeriggio si andava a fare il bagno vicino al relitto di una grossa nave da guerra semi affondata nel porto, sulla quale una volta salimmo, ma era difficile stare in piedi perché era molto inclinata. Antonio, informatissimo, ci informava sulla sua stazza e le circostanze dell'affondamento. Era un bravissimo disegnatore, veniva da Tropea, Calabria, e dall'alto della sua città, con un cannocchiale che si era costruito, osservava le navi da guerra che imboccavano lo stretto di Messina o ne uscivano, e le disegnava poi nei minimi particolari. Avrebbe potuto benissimo diventare anche un ingegnere navale. Tutte quelle navi, a parte quelle consegnate agli alleati all'armistizio, ora giacciono affondate nel Mediterraneo, ma sono state immortalate nella sua collezione personale. Ma venne l'ora di partire, perché il lavoro non andava proprio ed eravamo sulle spese. Ezio tornò in treno alla sua Torino. Alla capitaneria di porto, Antonio ed io avevamo conosciuto il comandante, un ufficiale evangelico gentilissimo, che ci procurò due passaggi navali gratis. Antonio per Messina, a bordo di una corvetta, io per Palau, nord Sardegna, su una ex chiatta da sbarco alleata, poco più di un cassone, lungo una ventina di metri per cinque. Ma dovemmo firmare una dichiarazione secondo la quale il viaggio era a nostro rischio e pericolo, perché il mare era ancora infestato di mine e si doveva viaggiare solo di giorno e con tanto di vedetta munita di binocolo a prua. Salì su quel cassone un mattino di bellissimo sole con una quindicina di persone, uomini e donne. Non c'erano cuccette, ovviamente, né cabine, ma figuratevi. Metà della chiatta era scoperta. Nell'altra metà, pochi sedili addossati alle basse sponde. Servizi orripilanti. C'era un rubinetto che dava acqua tiepida da bere. Mangiare un po' di pane e formaggio portato con me. Tutto era unto e bisunto, sporco lercio. Passammo davanti all'Erici e Fiascherino, Portovenere, Isola della Palmaria, località legate anche al ricordo del poeta inglese Shelley, che morì proprio in un naufragio al largo di La Spezia a soli 30 anni nel lontano 1822. Si avanzava lentamente e solo di giorno, come dicevo, sotto il sole di luglio e allo scoperto, e faceva un caldo insopportabile. E dopo poche ore eravamo rossi come gamberi. Al coperto c'era un lezzo insopportabile e invidiavo Antonio sulla corvetta che l'avrebbe sbarcato a Messina. Al tramonto la chiatta gettò l'ancora all'Isola d'Elba, a Porto Azzurro, dove passammo la notte a bordo. Una notte bellissima, di luna, con la chiatta che però non restava immobile come le navi all'attracco. Per tutta la notte la poppa si muoveva da una parte all'altra. Meno male che il mare era calmo, una tavola. All'alba riprendemmo la navigazione con l'ufficiale immobile a prua con il binocolo che tirava lontano. La sete sotto quel sole aumentava sempre più. Meno male che l'acqua da bere non mancava. Finalmente, nel pomeriggio, dopo aver costeggiato la Corsica a vista, cotti dal sole e rovinati dal mal di mare, unti e bisunti anche noi, dopo essere passati attraverso il dedalo di isole e isolette, tra cui l'isola della Maddalena e quella di Santo Stefano, sbarchiamo a Palau da quel grosso barcone e ci sembrava ancora che la terra polverosa che calcavamo traballasse sotto i piedi. Ci vorranno un paio di giorni per smaltire il mal di mare, che è veramente un gran brutto male. Anche se il mare era piatto, il mal di mare si faceva sentire lo stesso su quella piccola imbarcazione. Che bella cosa la terraferma, ma che bella cosa! Ma per raggiungere a Basanta bisognava prima arrivare a Olbia e prendere il diretto per Cagliari, proveniente dal molo di Isola Bianca. Tornavo in Sardegna dopo 4 anni in un inferno di polvere su una corriera scassata per Olbia, dove arrivai in serata. Per le mie finanze non c'era un albergo. Andava bene la stazione di Olbia, che aveva dei bei panconi e per cuscino il pacco di libri che mi ero portato dietro dalla Spezia.